Va ora in onda A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sonia Andaloni.
Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con A Tu per Tu. Siamo agli sgoccioli, tra un po' dovremmo andare anche noi in vacanza, ma torneremo comunque. E non vi preoccupate che in questo momento abbiamo in progetto tante cose per ottobre o novembre, non sappiamo quando riprendiamo. Comunque, io faccio un po' un riassunto della puntata precedente, dove abbiamo avuto il piacere di ospitare lo chef Anthony Andaloro, con cui abbiamo parlato non solo di cucina, ma di un argomento ben più importante, che è quello della disabilità, servizi, agevolazioni che mancano. Insomma, abbiamo veramente parlato di un po' tutto. Oggi però parliamo di politica. Come sapete, io faccio un po' e un po', e lo facciamo con l'onorevole Antonio Catalfamo.
Ciao Sonia, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Milazzo, grazie per l'invito.
Allora, onorevole, qui iniziamo sempre con un rompighiaccio. Io vorrei sapere da lei come nasce la voglia di fare politica.
Beh, diciamo che io sono stato allattato a politica, si può dire, perché mio padre, già quando io ero piccolino, faceva il consigliere comunale a Barcellona, lo ha fatto per 10 anni. Dopodiché ha fatto il consigliere provinciale, l'assessore alla provincia, è stato candidato sindaco, gioco forza in un modo o nell'altro, dopo gli studi c'è stato un po' il passaggio di consegne, quindi abbiamo cominciato nel 2014 con le europee del 2014, piano piano poi è arrivata anche l'esperienza con l'associazionismo, con Prima il Territorio, che è un'associazione che si occupa appunto dei problemi del nostro territorio, e da lì poi abbiamo avuto questa esperienza con le regionali del 2017, che insomma è stata coronata dall'elezione, e questa quindi esperienza in Assemblea Regionale Siciliana.
Ma ho fatto questa domanda pure all'onorevole Villarosa, che comunque è sempre di Barcellona. Lei come vede questa Milazzo e Barcellona? Cioè, vediamo due realtà che sono molto vicine, ma si guardano, possiamo dire, di spalle.
È sbagliato, perché oggi i territori devono svilupparsi sulla base appunto della rete, e il campanilismo deve essere superato. Anche se parliamo di turismo, ma il turismo va fatto per temi e per aree territoriali, quindi laddove ancora permane questo campanilismo è bene superarlo e andare avanti, perché davvero abbiamo potenzialità che insieme possono svilupparsi più facilmente.
Bene, lei ha detto che è cresciuto nella politica. Secondo lei, è una domanda comunque personale, il periodo di adesso a livello politico com'è? C'è molta confusione? Non so, anche guardando magari il pensiero di suo padre, che comunque nella politica c'è da molti più anni.
Io credo che in questo momento ci sia una grande crisi dei partiti, e questo fa sì che possano imporsi all'attenzione personaggi che anche al di fuori delle regole del sistema dei partiti assurgono ad avere un successo individuale. Io invece sono per la politica fatta con le regole di un tempo, dove ci deve essere all'interno dei partiti il rispetto delle regole, delle gerarchie, dei passaggi. Ritengo che sia più consono a una crescita che deve passare attraverso il rispetto delle regole, assolutamente.
La sua scelta del partito politico di cui fa parte, da dove nasce?
Diciamo che, già da piccolo, attraverso l'esperienza di mio padre, ho sempre respirato l'aria del centrodestra.
Okay.
Nel 2017 abbiamo avuto la voglia, l'aspirazione di confrontarci con l'elettorato, e nel ventaglio delle proposte quella di Fratelli d'Italia in quel momento era quella che ci convinceva particolarmente per i progetti e le idee che portava avanti, e insomma ci hanno dato la possibilità di spenderci in questo partito, e oggi siamo quanto mai contenti di esserci.
E ci parli un po' dell'esperienza invece a Palermo, alla regione?
Esperienza sicuramente entusiasmante, impegnativa, gravosa. Arrivare a Palermo, essere catapultati in un contesto così grande, era la mia prima candidatura, non è stato facile, con l'aggravante che, essendo 3 deputati nel nostro gruppo, tutti di prima legislatura, qualcuno doveva pur fare il capogruppo. Ho avuto questo onore, questo onere. I primi mesi, devo dire, sono stati molto duri. C'è stato un normale fisiologico apprendistato, l'abbiamo penso superato nel migliore dei modi, e andiamo avanti con grande convinzione.
Ecco, c'è stata mai una volta che lei ha deciso, ha detto no, basta, non fa più per me questa esperienza?
Cambia un po' la vita, non, è inutile negarlo, gli impegni diventano pressanti, il contatto con le persone è H24, però lo sapevamo ed è giusto che sia così, bisogna rimanere assolutamente a contatto con le persone, altrimenti si perde il senso di quello che si sta facendo.
Benissimo, noi abbiamo una rubrica che si intitola Parola al Popolo. Le hanno fatto un bel po' di domande.
Bene.
Diciamo che non sono stati tutti cattivi, anzi, la maggior parte sono stati molto curiosi. Qualcuno, una domandina un pochino più piccantina, diciamo, c'è stata, però diciamo che sono stati molto, molto bravi, viste anche le scorse puntate con il sindaco Giovanni Formica o comunque altri esponenti politici. Andiamo alla prima. Cosa pensa del risultato delle europee per quanto riguarda la Lega? Quindi questa diciamo che è molto fresca.
Sì, è molto fresca, però io più che del risultato della Lega vorrei parlare del risultato di Fratelli d'Italia. La Lega ha avuto un grande risultato, però lo sforzo che abbiamo fatto noi come Fratelli d'Italia merita di essere anche celebrato, oltre il 6% a livello nazionale, oltre il 7% a livello regionale, oltre l'8% in provincia di Messina, un risultato che segna una crescita strepitosa. Devo dire che insieme alla Lega, che ha fatto anch'essa un risultato importante, ci sono le condizioni, numeri alla mano e simulazioni anche alla mano per poter andare presto a governare a livello centrale. Questo è auspicabile, assolutamente auspicabile.
Ecco, da questo punto di vista, abbiamo visto che abbiamo toccato il tasto della Lega, un'altra domanda. Il suo partito potrebbe effettivamente governare con la Lega? Per la Meloni questo può essere possibile, ma cosa avete in comune?
In comune abbiamo i programmi, sicuramente quelli ci accomunano alla Lega. La Meloni lo ha detto, è stato detto più volte che ci sono i numeri dopo le elezioni europee, numeri alla mano per poter andare a governare. Certamente credo che per il Sud un governo Lega Fratelli d'Italia sarebbe l'ideale, perché Fratelli d'Italia, molto più che la Lega, ha una grande attenzione per i problemi del Meridione. Non è la prima volta che la Meloni asserisce che è necessario attuare lei parla provocatoriamente di piano Marshall per il Sud, quindi un modello di sviluppo che passa soprattutto attraverso le infrastrutture, attraverso una grande attenzione per gli investimenti nel Meridione. Se andiamo a guardare il DEF, il documento di economia e finanza varato dal governo centrale, mancano le misure per il Sud, nonostante il Movimento 5 Stelle sia un partito che pesca molto al Sud. Questo è preoccupante, è necessario che ci sia qualcuno all'interno del governo che tuteli veramente le istanze del Meridione, del Mezzogiorno, e credo che Fratelli d'Italia possa da questo punto di vista dare le giuste risposte.
Si parla tanto che la Lega comunque ha fatto forza sulle paure delle persone. Immigrazione, secondo lei è vero?
Diciamo che in questo momento la Lega sta riuscendo a parlare alla pancia delle persone. Il problema è che quando si parla alla pancia delle persone lo si deve fare senza scadere nel populismo. I temi devono essere affrontati seriamente, con autorevolezza. È normale che i flussi migratori, che rappresentano in questo momento un tema di grande attualità, debbano essere affrontati. Questo è un esempio, ma tutti i temi che arrivano alla pancia delle persone non possono essere strumentalizzati. Bisogna avere l'autorevolezza di trattarli in maniera seria, in maniera tale da non cercare di strumentalizzarli ai fini elettorali.
A Milazzo la Lega ha avuto un picco, diciamo, cioè è stato molto votato come partito. Secondo lei può avere delle ripercussioni, nelle amministrative del prossimo anno?
Il voto delle europee, non è mai, in tutto e per tutto, trasportabile, traslabile nelle esperienze delle amministrative comunali. Io sono dell'avviso che le elezioni vanno confrontate saltando da elezione a elezione dello stesso tipo. Quindi le elezioni europee del 2014 possono essere confrontate con quelle del 2019. Non si può fare un raffronto tra l'esperienza delle europee e quelle delle amministrative. Le amministrative conta molto anche come fai la lista, quali sono i soggetti all'interno della lista. Devo dire comunque che a Milazzo, Il successo della Lega non dipende soltanto dal voto di opinione che in questo momento sorride alla Lega, ci sono dei soggetti politici milazzesi importanti che hanno tradizionalmente un bagaglio di voti che immagino possano portarli anche poi alle comunali a favore della Lega, se la Lega farà una lista.
Beh, onorevole, secondo me lasciamo tipo adesso a casa la Lega.
Magari sì.
Che è meglio. E, noi siamo una radio e le do la possibilità di far ascoltare un pezzo ai milazzesi o comunque a chi ci ascolta. Ah, che cosa ascoltiamo?
Allora, possiamo cominciare con una canzone a cui sono molto legato, visto che parliamo comunque di politica, e poi magari vi spiego anche per te che è dei Coldplay e si intitola Something Just Like This. È una canzone che abbiamo accomunato a un video che abbiamo girato con il mio staff quando siamo andati a Roma a presentare alla Camera dei Deputati l'associazione Prima il Territorio che prima ho menzionato, e quindi la risento, la riascolto con molto piacere, spero faccia piacere anche ai radioascoltatori.
Benissimo, allora ascoltiamola.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
Ritorniamo qui a Tu per Tu dopo aver ascoltato questa splendida canzone. Come abbiamo detto con l'onorevole, lasciamo a casa la Lega, parliamo di altro. E continuano le domande dal punto di vista adesso di Barcellona. Cosa il suo partito ha contribuito a fare per Barcellona?
Per rispondere a questa domanda parto da un episodio del 2015.
Assolutamente sì.
Nel 2015 c'era già tanta preoccupazione per le sorti dell'ospedale di Barcellona.
Sì.
Con il governo Crocetta, ricorderete tutti che la rete ospedaliera era stata pesantemente depauperata e l'ospedale di Barcellona sembrava destinato a fare una bruttissima fine. Già da allora noi a livello di associazione ci interessammo con una raccolta firme, siamo venuti anche a Milazzo a raccoglierle quelle firme, ne abbiamo raccolte circa 10.000. Si trattava di una petizione che poi è stata inoltrata a tutte le istituzioni per salvaguardare quantomeno il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Ospedale di Barcellona. Questo per dire che il nostro impegno per questo tema è molto risalente, molto prima ancora di decidere di candidarci per le regionali. Ebbene, posso dire che da quel 2015 di passi avanti ne abbiamo fatti tanti. L'ospedale di Barcellona non soltanto è rimasto in vita, ha mantenuto l'emergenza urgenza, ha mantenuto il pronto soccorso, l'autonomia del pronto soccorso e notizia di questi giorni vi è stato anche un implemento delle dotazioni perché sta aprendo un ambulatorio di oncologia che credo sia una risposta veramente importante, frutto della sinergia di tutta la maggioranza di governo, della coalizione di governo che si sta davvero spendendo molto per Barcellona. Quindi su Barcellona diciamo che il nostro fiore all'occhiello è questo grande impegno a tutela della sanità. Fermo restando che siamo il partito politico più attento anche al tema dell'OPG, sicuramente le notizie di questi giorni, sì, non sono confortanti. Noi sull'OPG abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto venire la nostra leader Giorgia Meloni in visita, abbiamo scritto a Salvini, abbiamo scritto al prefetto, abbiamo presentato mozioni, interrogazioni. È auspicabile che ci sia da questo punto di vista un intervento subitaneo, perché è inaccettabile che non si possa dare la giusta sicurezza non soltanto ai detenuti ma anche al personale che lavora all'interno di quella struttura. In questi giorni abbiamo presentato anche in Assemblea Regionale Siciliana una mozione per far dichiarare lo stato di calamità naturale successivo alla sciroccata dello scorso aprile a favore di tutto il settore florovivaistico. Sappiamo che Barcellona insieme ai paesi limitrofi ha una vocazione florovivaistica importante. Non dimentico neanche il nostro grande impegno per lo sviluppo delle tradizioni e delle culture della nostra terra. Abbiamo contribuito con l'assessorato al turismo a rilanciare il carnevale barcellonese e a dare sostentamento, aiuto ad alcune feste tradizionali come la festa di Santo Rocco. Mi piace anche ricordare che l'ultimo Giro di Sicilia ha visto una tappa che è passata da Barcellona. Non tutti lo sanno, ma quella tappa non doveva passare da Barcellona, è passata da Barcellona con un colpo di mano all'ultimo momento, siamo riusciti ad allungarla di una decina di chilometri, poi è arrivata tra l'altro a Milazzo, ricordo benissimo quella bella giornata. Certamente c'è tanto da fare, qualcosina già è stata fatta, cerchiamo di essere sempre sul pezzo anche su Barcellona.
Lei come la vede la sua città oggi?
Barcellona è una città che ha bisogno sicuramente di tornare ad essere amministrata soprattutto con occhio alla ordinaria amministrazione. Io credo che un'amministrazione comunale fa già più della metà del suo compito se riesce a gestire l'ordinario. Nel 2020 si va a votare a Barcellona, credo che sia giusto che la coalizione di centrodestra faccia un ragionamento unitario da qui fino a quando si dovrà presentare la coalizione per, a partire dai temi, a partire dai programmi, dare a Barcellona un futuro sereno a partire appunto dalle piccole cose che molto spesso a Barcellona mancano.
Ecco, secondo lei invece questi giovani sia Milazzo che Barcellona ci sono? Sono presenti nel territorio a livello comunque politico? Questo è sempre personale, eh? Gliela faccio io.
Diciamo che allora, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi abbiamo chiaro in testa che i giovani debbono essere coinvolti, tant'è che una costola del nostro partito è Gioventù Nazionale, tra l'altro il coordinatore regionale è proprio di Barcellona. E ne abbiamo questa convinzione perché attraverso i giovani si deve cercare di costruire un futuro. I nostri interlocutori principali quando parliamo di politica sono proprio i giovani. Purtroppo devo dire che si fa fatica a coinvolgerli. Io ricordo un aneddoto, la commemorazione della giornata delle foibe,
sì.
Eravamo alla pescheria, alla vecchia pescheria a Barcellona, che è diventato il posto della movida. C'erano tanti giovani, era un taglio di un nastro, purtroppo non si sono avvicinati. Questo fa pensare, fa riflettere, e forse significa che bisogna moltiplicare le occasioni per coinvolgerli, e su questo sicuramente ci vuole tanta tanta attenzione.
Quindi sulla movida praticamente tutti si fiondano, ma poi per il resto ancora rimangono un pochino diciamo guardinghi, va?
Forse viviamo in un'epoca dove i giovani sono più concentrati su messaggi più frivoli, devo dire. Non è facile attirare l'attenzione dei giovani sui temi riguardanti la politica. Eppure sarebbe necessario, sarebbe utile e giusto perdere magari del tempo per studiare le strategie migliori per arrivare a parlare anche al cuore dei giovani e farli interessare di politica.
Certo.
Anche se comunque non possiamo dire che la politica deve essere fatta totalmente dai giovani, deve essere fatta dai giovani meritevoli. Ed è anche giusto che i giovani possano utilizzare l'esperienza, ci vuole il giusto mix nelle cose, la guida di qualcuno che abbia qualche capello bianco è sempre utile.
Assolutamente. Lei ha parlato prima, ha toccato il tasto della sanità. Ecco, a riguardo c'è una domanda un pochino pizzicata, diciamo. Gentile onorevole Catalfamo, essendo che la sanità è perfettamente materia organizzata dalla regione, le pare possibile che ancora in Sicilia non ci sia un centro oncologico di eccellenza? Le sembra possibile che ancora oggi, per avere speranze di sopravvivenza, bisogna farsi il biglietto per andare a curarsi a Milano? Le sembra possibile che nel 2019 le percentuali di guarigione sono più elevate al nord, mentre in Sicilia siamo ancora indietro? Le è mai capitato a lei o a qualche suo collega parlamentare di visitare i reparti oncologici del Papardo o del Policlinico ed assistere all'assurda trafila che malati così gravi devono subire? Può essere che almeno per questo la vita delle persone, madri, padri e bambini affetti da patologie così gravi, non si riesce a fare niente? Immagino la sua risposta che prettamente politica. Stiamo facendo e stiamo dicendo, ma intanto la gente muore o scappa al nord per farsi curare. Io ho vissuto da vicino determinate situazioni e sotto questo aspetto non siamo per niente diventati bellissimi.
E allora, ci vuole grande rispetto, sì, quando si ricevono queste domande, perché il tono della domanda fa capire perfettamente che ci troviamo di fronte a qualcuno che ha avuto a che fare o sta avendo a che,
certo,
fare direttamente o indirettamente con delle situazioni sicuramente difficili.
Sì.
Parliamo di tumori, di cancro, questi,
sì,
che vengono definiti mali moderni proprio perché non si vuole neanche dire questa parola che,
certo,
che è così, così incute così tanto timore. Quindi noi dobbiamo essere pronti anche a ricevere delle domande che sono chiaramente domande disincantate, domande dove insomma si capisce che c'è del risentimento,
sì,
nei confronti della politica. Noi non stiamo facendo, abbiamo già fatto da questo punto di vista, e anzi ringrazio per la domanda perché mi dà la possibilità di rinverdire una notizia che avevamo toccato la settimana scorsa. A Barcellona abbiamo già fatto il sopralluogo con il management dell'azienda sanitaria provinciale per individuare i locali dove installare l'ambulatorio di oncologia,
uh-huh,
ambulatorio di oncologia che permetterà ai cittadini di non doversi spostare più a Taormina, al reparto di oncologia guidato dal professore Ferraù, potendo rimanere nella parte tirrenica della provincia per quanto riguarda sia la diagnosi sia la terapia. In un primo momento sarà una terapia somministrata per via orale, il secondo step prevederà anche il passaggio a una terapia endovenosa e il terzo passaggio prevederà anche la trasformazione dell'ambulatorio in reparto. Parliamo come apertura dell'ambulatorio di oncologia non di 3, 4, 5 mesi, ma stiamo parlando di giorni, di settimane. Credo che possa essere considerato un grande risultato di questa coalizione di governo regionale. Credo che, fermo restando che si può sempre fare meglio, rappresenti già una prima risposta. Ripeto, comunque massimo rispetto per tutte le persone che vivono queste esperienze così dolorose che purtroppo oggi, direttamente o indirettamente, sono vicine a tutti. Penso che capiti più o meno a tutti di avere, certo, a che fare con queste situazioni spiacevoli.
Ovviamente la domanda era, non aveva un colore politico, perché ovviamente è così. Va bene, andiamo in pubblicità, riprendiamo un pochino fiato e riprendiamo con le vostre domande.